19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Tram della linea 9 deraglia in zona Porta Venezia Milano e si schianta contro un palazzo. Due persone morte, 41 i feriti, uno ricoverato in codice rosso, 20 in codice giallo. La procura indaga per omicidio colposo, impatto devastante, ha detto il procuratore capo Marcello Viola. Il tram doveva andare dritto ma svoltato a velocità di marcia a sinistra uscendo dai binari. Le ipotesi: un problema allo scambio o un malore del conducente. Poco dopo le 16 un tram della linea 9 deragliato a Milano nella zona di Porta Venezia. Il mezzo stava arrivando da Repubblica, stava viaggiando su viale Vittorio Veneto verso i bastioni di Porta Venezia. All'altezza di via Lazzaretto il mezzo, che doveva andare dritto, ha girato ad alta velocità a sinistra verso via Lazzaretto. È uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo. Due le persone morte, un passante e un passeggero. Due i feriti in codice rosso, 20 in codice giallo. Il sindaco di Milano Beppe Sala sul posto poco fa così ha ricostruito quanto è successo.
Il mezzo è un mezzo nuovo, l'autista conducente molto esperto, in servizio da solo un'ora, quindi non era straordinario. La cosa un po' particolare è che evidentemente c'è una fermata che è stata saltata e quindi aggiunge un elemento di più a quello che è successo, però ci sarà un'indagine inutile che mi metta io a fare ipotesi. Ci sono molti video, la dinamica è abbastanza chiara, il tram arrivava in velocità e ripeto, la cosa strana è che c'era una fermata prima.
Quindi ipotizzo un malore.
Io non posso ipotizzarlo, ma è certamente una delle ipotesi perché che si possono immaginare, non posso dirlo io. Certamente arrivava in maniera normale in termini di velocità. Lo scambio era orientato verso sinistra e l'autista, il guidatore, avrebbe dovuto orientarla dovendo andare dritto. Quindi perché non l'ha fatto? Allora l'autista, il conducente, insomma, in questo momento è in ospedale e verrà sentito, se non è già stato sentito.
In che condizioni è?
No, in buone condizioni.
La procura indaga per omicidio colposo. Su quella tratta lungo viale Vittorio Veneto, all'angolo con via Lazzaretto, c'è un incrocio tra binari e linee e quindi si dovrà verificare se possa essersi trattato di un problema allo scambio. Si è ipotizzato anche un malore del conducente, ma al momento non ci sono certezze su alcuna delle ipotesi al vaglio. Il tram ha anche saltato la fermata precedente a pochi metri dall'incrocio dove è uscito dai binari. In diretta dal luogo dell'incidente, Chiara Manetti.
Sì, buonasera Roberto, mi trovo proprio in viale Vittorio Veneto all'angolo con via Lazzaretto in zona Porta Venezia, nel punto in cui questo pomeriggio il tram 9 è uscito dai binari attraversando la carreggiata e andando a schiantarsi contro un ristorante. In questo momento l'area è ancora completamente transennata, il traffico è bloccato, sono presenti vigili del fuoco, agenti di polizia, carabinieri e protezione civile, stanno analizzando il luogo dell'incidente per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Ora alcuni si trovano anche a bordo del tram ancora incastrato nella parete dell'edificio all'angolo con viale Vittorio Veneto. Le operazioni sono ora concentrate dunque sui rilievi, mentre tutti i feriti, più di 40, sono stati trasportati negli ospedali cittadini al Niguarda e al Fatebene Fratelli. Il bilancio ancora provvisorio è di due vittime: un uomo di circa 60 anni residente ad Abbiate Grasso, che è stato travolto dal mezzo il cui corpo è stato recuperato sotto il tram, e una persona che si trovava a bordo, probabilmente residente a Milano. I feriti sono in gran parte passeggeri che sono caduti all'interno del mezzo al momento del deragliamento. I testimoni hanno parlato di un forte boato e di un tram che viaggiava a una velocità molto elevata. Le cause dell'incidente, lo dicevi, restano da chiarire. Tra le ipotesi, un errore o un malore del conducente, che avrebbe anche saltato la fermata che si trova appunto a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'impatto. Per ora a te la linea, Roberto.
Grazie, grazie Chiara Manetti. Un nostro ascoltatore che abita in zona ci ha telefonato per dirci che da tempo stanno facendo lavori in quell'incrocio e anche questa mattina aveva visto operai dell'ATM al lavoro, circostanza che è stata confermata anche da altri testimoni all'agenzia AGI. Ma sentiamo quanto ci ha detto l'ascoltatore.
Quella è la situazione, che lì è da prima di Natale che fanno lavori in quell'incrocio, che ci vedo il personale ATM e stamattina c'era altro personale quando sono passato con il mio cane.
Che tipo di lavori? Sui binari?
Non lo so, sicuramente sui binari, sì, binari in croce, c'è lo scambio, immagino quello, perché lavoravano su quello, cioè io l'ho visto.
Luca Studer, docente di sicurezza stradale al Politecnico di Milano, ci spiega come funzionano gli scambiatori del tram.
Beh, in ultima istanza deve essere l'autista che attiva la sua direzione e controlla dei tram anche più vecchi, addirittura può scendere e deviarlo fisicamente, deve controllare che sia a favore della sua direzione, perché altrimenti devia, come credo che abbia fatto quel tram lì.
Questo è un tram di quelli nuovi, di ultima generazione, gli ultimi arrivati a Milano, i tram Link. C'è qualcosa di diverso su questi tram? Sono più automatizzati? Si può attivare lo scambiatore elettronicamente? Come funzionano?
Ecco. Questo non solo su questi tram, adesso io non so dei dettagli di quest'ultimo modello, forse ha anche delle prestazioni migliori, quindi magari si raggiungono velocità di crociera, diciamo, senza andare oltre, ma velocità di crociera in maniera più repentina, quindi magari aveva già delle velocità abbastanza sensibili, però sicuramente dovrebbe essere in ultima istanza l'autista che controlla che il deviatore sia messo giusto.
Le 19:54 minuti, le altre notizie di Meteoregione. Dopo un'assemblea con i lavoratori e le lavoratrici, i sindacati hanno deciso di non firmare la richiesta di cassa integrazione alla Hoepli, la storica libreria e casa editrice milanese. I sindacati chiedono che del caso se ne occupi anche il comune di Milano. Se la Hoepli è un'istituzione culturale della città, deve occuparsene anche il comune. Paolo Zanetti della SLC-CGL di Milano.
E adesso noi il 5 abbiamo ricevuto la convocazione di Regione Lombardia, per cui quello sarà già un momento per chiarire alcune partite e farlo anche con le istituzioni locali. Vorremmo anche coinvolgere il Comune di Milano perché riteniamo innanzitutto che Hoepli sia una casa editrice, una libreria che rappresenta ormai un patrimonio della città. E poi anche appunto perché c'è uno stabile che è quello per l'appunto di via Hoepli, che nel momento in cui l'azienda dovesse fare un passo indietro e quindi adesso non sappiamo, però appunto tutte le ipotesi sono sul tavolo, dovesse per esempio appunto decidere di vendere o di mettere in liquidità la società, è chiaro che anche quell'immobile sarebbe in discussione. E quindi per noi, appunto, lo abbiamo scritto chiaramente nel comunicato, l'integrità della libreria, della casa editrice, del catalogo deve essere preservata e quindi chiediamo al comune di responsabilizzarsi anche rispetto a questo patrimonio della città.
Quasi 8 lombardi su 10 ritengono che la spesa pubblica per la sanità debba essere aumentata, che vada utilizzata soprattutto per assumere nuovi medici di medicina generale, medici ospedalieri e nuovi infermieri, mentre quasi 6 lombardi su 10, il 57%, sostengono che la sanità lombarda sia peggiorata negli ultimi 20 anni, con il 52% che ha nel complesso un giudizio negativo. E quanto scritto in un sondaggio commissionato dal gruppo regionale del PD alla società YouTrend, che nella settimana tra il 16 e il 23 febbraio ha intervistato 1200 persone. I dati sono stati presentati oggi nella prima di due giornate dedicate alla sanità organizzate dal PD Lombardo. Domani a Palazzo Pirelli arriverà anche la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Sentiamo il capogruppo PD in Consiglio regionale, Pierfrancesco Maiorino.
20 anni fa la sanità lombarda era la migliore d'Italia, sia per prestazioni, qualità degli interventi che per accessibilità. Oggi abbiamo bravissimi medici e infermieri e ne siamo orgogliosi, ma è una sanità a cui è difficile accedere, c'è sempre un odioso ricatto, volete farvi curare? Pagate. Le liste d'attesa fanno crescere i bilanci dei grandi gruppi della sanità privata e fregano tantissime persone e noi per questo abbiamo proposte per cambiare radicalmente. Le case di comunità sono una grande sconfitta per Regione Lombardia perché ci sono tanti edifici e pochi medici, infermieri che lì operano. Solo il 6% delle case di comunità è realizzato secondo quelli che sono i presupposti definiti dal decreto ministeriale. Il 94% delle case comunità in questo momento in Lombardia non rispetta le regole nazionali ed è un vero scandalo.
È stato aggiornato al 19 giugno il processo a carico di Cecco Bellosi, ex militante di Potere Operaio e Brigate Rosse, oggi coordinatore della comunità Il Gabbiano, denunciato da un gruppo neofascista per aver tolto i fiori dalla teca intitolata Benito Mussolini a Giulino di Mezzegra.
Si è tenuta oggi a Como la prima udienza del processo contro Cecco Bellosi, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra, legati alla rimozione dei fiori dalla teca dedicata a Mussolini. Davanti al tribunale si è svolto un presidio di solidarietà promosso da ampi e realtà antifasciste per denunciare un processo che colpisce un gesto simbolico e rivendicare che l'antifascismo è un valore fondativo della Repubblica. Queste le parole di Cecco Bellosi una volta uscito dall'aula.
Il commento a caldo è questo, che dal punto di vista proprio della contestazione tecnica non sta in piedi, cioè nel senso io mi sono limitato a togliere i fiori recisi e il vaso. Dal punto di vista politico quella teca è illegale, è un'apologia di fascismo e quindi va tolta.
Ecco il commento dell'avvocato Davide Steccanella, difensore di Cecco Bellosi.
Prego. Abbiamo finito l'udienza, la prossima sarà riservata solo a discussione e credo ovviamente che verrà assolto, perché ripeto, se c'è stato uno scempio è che tuttora c'è ed è che esista quel luogo di culto per un dittatore, e ancor più scempio metterci dei fiori il giorno del 28 aprile, quindi Bellosi ha solo eliminato uno scempio, dovremmo fare tutti così, quindi altro che reato.
Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
Ora gli appuntamenti culturali della fine settimana con Ira Rubini.
Seguite il programma di Museo City 2026 in tanti luoghi, basta andare sul sito del Comune di Milano e troverete tutti gli appuntamenti che vi portano in tanti musei della città. Potete andare a vedere il bello spettacolo che ha per protagonista Claudia Marsicano al Teatro Fontana, la diva del Bataclan, in cui una ragazza si inventa di essere una sopravvissuta al Bataclan in una storia dolce, grottesca, amara, ma molto contemporanea. Oppure potete andare a vedere i primi spettacoli di FOG, il grande festival di scena contemporanea internazionale di Triennale, che comincia proprio questo weekend. Avete la possibilità anche di sentire tanta musica, per esempio di cominciare a vedere il Ring, cioè l'integrale dell'Anello del Nibelungo di Richard Wagner alla Scala, che per due settimane a partire dal 1° di marzo sarà in scena con diversi direttori d'orchestra. Andare a sentire i Cooks, che arrivano al Fabric sabato 28 e sempre sabato 28, ma al Sanco al Blue Note. La Filarmonica Ceca invece sarà ospite al Teatro alla Scala sabato 28 alle ore 20, diretta da Simon Bichkov, con Alice Sara Ott al pianoforte. E infine una rassegna tutta dedicata alla Cina che dura fino a domenica alla Cineteca del Cinema Arlecchino di Milano. Ed è tutto.
Il meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli dapprima sereni o poco nuvolosi, poi nel corso della notte formazione di foschia e nubi basse irregolari sulla pianura padana. Per domani una giornata in parte soleggiata, specie al mattino sul Veneto e la Lombardia orientale. Via via estesi passaggi di nubi medio-alte, senza però precipitazione. Domenica cieli nuvolosi per il transito di nubi medio-alte, ma asciutto salvo qualche goccia di pioggia dal pomeriggio sulla fascia alpina e prealpina. Fiocchi possibili oltre 1200 metri.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano lunedì mattina alle 7:15.